e Corriere della Sera. Attacco israeliano a Beit Haila.
Ok, attacco israeliano. Il Fatto Quotidiano.
Decine di morti nell'edificio raso al suolo. Nuovo massacro a Gaza, bombe su un edificio. Almeno 26 morti e 59 dispersi.
Wow. Poi stanno bombardando anche la casa di Netanyahu. Agenzia ANSA, giornale, così. Stanno bombardando la casa di Netanyahu. Avanti.
In Israele, tre arresti per lancio Bengala su Villa Netanyahu.
Quotidiano nazionale?
Bengala sulla casa di Netanyahu. Un generale tra gli arrestati.
Tra gli arresti. Quindi un generale israeliano arrestato per...
Israeliano?
Sì.
Wow.
TG Comp.
Razzi illuminanti sulla residenza di Netanyahu a Cesarea. Tre arresti. Il Papa dice indagare se a Gaza è in atto un genocidio.
E Sky TG24, tre arresti, eccetera.
Una domanda vorrei chiederti da una sorella che si chiama Chiara. Dice, ma uno Stato che bombarda un altro per sterminarlo, come Israele fa con Gaza, uno Stato che bombarda un altro per sterminarlo, come è possibile che sia protetto da Dio? Me lo può spiegare, per favore, fratello Giuseppe?
E questa sorella mi dà del lei. Ma lei quando prega a Dio, dà del tuo o da lei a Dio?
Penso di tu.
E allora dammi
penso.
Del tu tra fratelli. Allora lei dice perché?
Perché Dio protegge uno Stato che bombarda un altro per sterminarlo? Ma Dio è contro queste cose, contro anche la Bibbia. Perché dici tu che Dio lo protegge?
Ma non c'è uno Stato politico al mondo che non sia malvagio, egoista, violento, assassino. Cominciare con l'Italia. Cominciare con i nostri compatrioti, i nostri compaesani da tempi più indietro, etruschi, latini, romani, poi c'è il Sacro Romano Impero, i papi di tutti i secoli che hanno fatto stragi anche loro. Uccidevano i musulmani come i musulmani uccidevano i cristiani, quindi si sono abbassati a quel livello lì. Persino la Chiesa cristiana d'Italia, ma anche quelle protestanti, gli evangelici che sostenevano Hitler in Germania. E non esiste uno Stato che non fa sbagli, che non fa errori ed orrori. È venuto Gesù quando il tempo si è maturato, che il popolo di Dio ha attraversato l'asilo infantile, la scuola, e finalmente è maturato ad arrivare al livello di prima e seconda elementare. Dio ha mandato Gesù Cristo, il Messia, perché erano, non dico pronti a riceverli, perché non lo erano, ma perlomeno che hanno aspettato 3 anni e mezzo a crocifiggerlo. E allora, come diceva Paolo ai Galati, diceva, quando i tempi furono maturi, Dio mandò suo figlio in forme umane. E lo ammazzarono 3 anni e mezzo. Abbiamo capito. Quale dei profeti non avete perseguitato? Quale dei profeti le chiese tradizionali non hanno perseguitato? E a volte anche ucciso. E allora sì, Israele, per rispondere alla domanda, dichiara, sì, Dio, com'è che la mette lei? Come può Dio...
Proteggere uno Stato che bombarda un altro per sterminarlo?
Ma non è che Dio lo protegge perché bombardi gli altri, li protegge perché un giorno arriverà il tempo che Israele si convertirà e finalmente, meglio tardi che mai, si pentirà e si unirà al corpo di Cristo. E Giovanni 10:16, vi sarà un solo pastore, un solo gregge, una sola nazione.
Infatti,
guarda,
vediamo...
leggi una scrittura, sì. Daniele 2, credo che sia il 44. Cioè Dio nel tempo della fine avrebbe creato una nuova nazione, cioè diciamo due nuove nazioni. Due. Qual è la prima? Forza ragazzi, Radio Blast, no, la prima, due nazioni nel tempo della fine, la prima, bravo, bravo, bravo Paul, vedo che macina caffè funziona, can you speak louder?
Israele, dice Paul.
Ecco, John, che anno?
Che anno?
Credi che ti ripeto a pappagallo la stessa domanda? Qua siamo qua a svegliare la gente, eh? Bravo!
1948, dice John.
Deborah, una caramellina. Non caramella. No, no, che no. Scusa. Rewind, retromarcia. Una nocciolina salutare. Qui caramelle non ne diamo. Sei ben addestrato a non perdere le buone abitudini. Allora, nel 1948 è nata la prima nazione del tempo della fine, Israele. Ma poi nasce un'altra nazione. Va bene? 2:44. Daniele 2:44, c'è un'altra nazione che sarebbe nata dopo Israele. Questo qui dovete imparare questa scrittura, perché tanti cristiani queste cose non le sanno. Quando evangelizzate, cosa gli dite alla gente? Allora, scrivetevi questa scrittura. Allora, Angela, andiamo alla seconda nuova nazione del tempo della fine. Profeta Daniele, capitolo 2, verso 44. Te lo dico in latino.
Grazie.
44.
Io te lo leggo in italiano. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Daniele 2:44.
Ecco, allora, ai tempi di questi re, i re l'abbiamo già spiegato tante volte, no, chi sono? Sono le 10 corna sulla testa della bestia che è Roma, e che poi avrebbero dato potere alla bestia. Allora, ai tempi di questi re, dice, il Dio del cielo farà sorgere un regno, una nuova nazione, un nuovo regno, una nuova potenza. Qual è? Quale sarà?
Quello eterno, il popolo di Dio, il regno di Dio.
Capito? Nazismo, comunismo, americanismo, immondizismo.
No, dice che non sarà mai distrutto, durerà per sempre. Quindi è il regno di Dio.
Ok, capito. Quindi non sarà mai distrutto. Cioè, perché in questa profezia del 2:44 la statua, ci sono tutti i regni mondiali lì, e tutti vengono distrutti, che la pietra proviene dal cielo, colpisce la statua ai piedi e tutti i regni diventano pula, diventano immondizia. Però ai tempi di questi re, le dieci dita della statua, che sono le 10 corna di Daniele 7, che sono i 10 re di Apocalisse 17, 12, 13, che danno potere alla bestia. Ci siamo? Fratelli che avete fatto corso biblico, queste cose le sapete. E dice, non sarà mai distrutto. Non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Non è come Babilonia che cade sotto la Medio Persia, che cade sotto la Grecia, che cade sotto Roma, che cade sotto i dieci re che sorgeranno e che daranno potere all'anticristo. No, non sarà mai distrutto, non cadrà sotto il dominio di un altro popolo, ma spezzerà e annienterà tutti quei regni, ed esso durerà. Oh, e chi è quel regno?
Il regno di Dio.
Il regno di Dio, ma chi sono specificatamente? Chi sono i battisti, i pentecostali, i cattolici, con il Papa che è Dio in terra, infallibile, guai a sbagliare. Chi è questo?
La sposa di Cristo.
Diciamo i cristiani, diciamo.
Il corpo di Cristo.
Il corpo di Cristo. Però questo non possiamo dirglielo agli insegnanti pentecostali. Perché loro pensano che gli eletti sono gli ebrei, e i cristiani sono una ruota di scorta. Ecco, va bene, tagliamo qui, dice Angela fa gli occhi, come dire, taglia corto, fratello Giuseppe, taglia
allora,
corto.
Sai, per rispondere a Chiara.
Angela c'ha gli occhi fulminanti, no?
Oh no.
Quando vede che il predicatore già va a cercare margherite, va bene, prendi il microfono.
Per rispondere a Chiara, quindi, non è che Dio protegge Israele perché sta sterminando un altro popolo. Infatti, non è che Dio protegge tanto Israele in questi tempi. Israele ha tanti nemici, alla fine sappiamo che sarà invasa dall'Anticristo. Non è una protezione politica così forte, perché Dio non è d'accordo con l'atteggiamento di Israele. Però, alla fine sappiamo che Israele si convertirà.
Ecco, va bene. Perché non glielo dici te? Scusa.
Ho finito, guarda.
Ma qua devo fare tutto io, guarda. Scusa, tu queste cose le sai, le puoi predicare a occhi chiusi.
No, non tutto, sai.
Allora.
Guarda, per esempio, perché c'è questa... why is there this enmity between Muslims and Jews?
Perché c'è questa inimicizia tra ebrei e islamici, è questo che stai chiedendo? Perché la differenza tra il popolo di Dio, di Mosè, e l'ebraismo, cioè l'ebraismo vero, perché c'è anche l'ebraismo falso, quello di Soros, quello delle i sionisti bancari, quelli, capite, ci sono maggioranza dei sionisti ufficialmente ebrei di New York, quelli delle banche, che sono falsi ebrei, un po' come la Laodicea nella religione cristiana, la chiesa di Sardes, Apocalisse capitolo 3, no? E c'è anche nell'ebraismo, però gli ebrei veri, allora c'è differenza tra questi ebrei veri, che ancora non sono convertiti, ma si convertiranno, tra loro e i musulmani, c'è una differenza. E guardando la storia e come il Corano insegna sin dall'inizio che bisognava combattere e schiavizzare gli ebrei, a meno che non pagavano la tassa sulla vita. Cioè in una zona, per esempio, che so, dove gli islamici hanno conquistato, è arrivata la maggioranza al controllo, se gli ebrei o i cristiani non pagavano la tassa sulla vita venivano uccisi. Ma non messi in galera come in Italia, non paghi le tasse, vai in prigione al limite. No, lì proprio uccisi. Cioè, Maometto all'inizio aveva profetizzato, tra virgolette, perché lui lo chiamano profeta, ma non ha profetizzato niente. Sto facendo la differenza tra ebraismo e Islam, ok? Cioè, lui aveva profetizzato che era volontà di Dio, cioè di Allah, che chi lo seguiva poteva, forse, un grande forse avere accesso nel regno di Allah. E fino a lì nessuno ancora veniva. Però lui ha cominciato, dice, però potete avere 4 mogli. Ah, una religione interessante, ha cominciato a dire. E andiamo a fare, se volete terre, andiamo a fare la guerra e prendiamo la terra per noi. Se si lamentano, naturalmente li uccidiamo, così non si lamentano più, perché questa è la volontà di Allah. Dice, comincia a diventare molto interessante questa religione. E poi lui è andato avanti. Dice, e poi, quando attaccate villaggi qua e là, vi guardate intorno, ammazzate gli uomini, dalle donne più belle potete sposarvele, potete avere sesso, potete venderle come schiave. A questo punto, hanno cominciato a seguirlo moltitudini. È così che è cominciata l'Islam. Ma è scritto anche sul Corano, Il Corano dice questo, quando fai una battaglia con un villaggio così, ti puoi stuprare tutte le donne che vuoi, dai 9 ai 90, cioè, parentesi, stuprare tutte quelle che vuoi. Cioè, una donna ha confessato, dice, venivano in Siria, venivano quelle dell'ISIS, in una notte mi hanno stuprata in 80. Portavano il tappetino, si inginocchiavano, pregavano Allah e poi mi stupravano. Facevano anche un contratto con Allah che loro mi sposavano per un'ora. E lei ha avuto 80 mariti, questa qua, in una notte. Alcune donne sono morte. Questo è il Corano. Se Giuseppe esagera, ma studialo, fai una ricerca in internet. Maometto ha dato mano libera. E poi non solo, ma anche le 4 donne, 2-3 donne, anche sposate, se ne possono sposare solo una, sono serve, schiave se preferisci. Non possono fiatare. In Afghanistan hanno messo una legge. Le donne per strada non possono parlare. La donna per strada non può dire all'altra donna che ore sono. Legalmente potrebbero arrestarti, frustarti. Hai parlato per strada. Non lo sai che tu sei una donna e quindi puoi fare cadere in tentazione qualche grande eroe musulmano? Capito?
Ma perché Maometto aveva questo odio contro gli ebrei, mentre nel Corano dice che Israele era il popolo eletto di Dio?
Sì, infatti all'inizio del Corano Maometto dice che gli ebrei sono il popolo di Dio.
In Sura 2, 122 dice: Israele era il popolo eletto da Dio. O figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho colmati e di come vi ho favorito rispetto ad altri popoli del mondo.
Ecco, questa è Sura 2. Interessante il capitolo 2. Cosa vuol dire? Che all'inizio, se tu continui a leggere, la musica cambia.
E perché?
Ha cambiato ha messo un'altra moneta nel jukebox, ha cambiato disco.
Quindi Allah perché, dice a Maometto perché, che Israele è favorito.
Sì, e poi invece dice di ucciderli.
Perché? Perché cambia?
Ma perché... Perché è una religione piena di contraddizioni. Non c'è un libro che ha più contraddizioni del Corano. E dice, perché lo seguono? Perché uno che fa una domanda, uno che mette in dubbio una cosa del Corano, deve venire ucciso. Lo devi memorizzare, ciao. Quindi Maometto, guarda, per essere tornando alla storia, all'inizio della sua carriera, nel 600, Maometto aveva profetizzato, tra virgolette, che quando sarebbero giunti a Medina, dove c'erano molti ebrei, gli ebrei li avrebbero accolto lui, Maometto, e i suoi musulmani con tutti gli onori. Mm. Va bene, perché secondo lui Maometto diceva che tutto il Vecchio Testamento, che lui ha copiato a piene mani nel suo Corano, il Corano è una brutta copiatura del Vecchio Testamento, insomma. Lui diceva che tutto il Vecchio Testamento indicava, parlava di lui, di Maometto.
Ah, sì?
Sì, tutto il Vecchio Testamento era per mostrava che Maometto era il grande, l'ultimo profeta, eccetera. Ah. E quindi, non che il Vecchio Testamento, non che indicava Gesù Cristo come in effetti indica, ma che indicava lui, Maometto, il grande profeta di Allah. Ah. Lui diceva questo ai suoi seguaci.
E credeva che gli ebrei lo avrebbero accettato come tale.
Sì, lui ha detto, andiamo a Medina, e a Medina che è piena di... Perché fino adesso di ebrei non ne aveva incontrati.
Uh-huh.
Medina era piena di ebrei, cioè molti ebrei. E dice, andiamo lì e vedrete. Questo qui profetizzava, pensa un po' come ragionava questo. Profetizzava che gli ebrei in Medina lo avrebbero accolto, tappeti per terra...
Unto di Dio.
Lodi, uh-huh. E sono andati valorosi, grandi valorosi a Medina. Quando sono arrivati a Medina, gli ebrei lo ricevettero a risate, si fecero beffe di lui come falso profeta e lo cacciarono a risate, lo cacciarono da Medina, fuori, uh-huh. fuori di qui, non ci rompere le scatole per cortesia, non so cosa gli hanno detto, ma insomma l'hanno cacciato. E allora cosa fa? Dice, oh, qui bisogna cambiare religione, bisogna cambiare dottrina, capito? E appunto lui invece cosa fa lui? Si infuria, si offende e dice, e ha profetizzato che Allah gli ha mostrato che questi ebrei di Medina stavano disubbidendo la legge di Dio, si erano ribellati contro Allah, e allora Allah gli aveva mostrato a lui, un momento, di ucciderli tutti.
Ah.
Allora, detto fatto, da allora ha cominciato a odiare gli ebrei. E lì che comincia, lui ha cambiato dottrina in poche parole. Uh-huh. Ha profetizzato che a Medina lo avrebbero ricevuto, a Medina stanno morendo a delle risate, e lui dice, offesissimo, dice, li ammazziamo tutti e abbiamo risolto il problema. Allah, onore ad Allah, uccidiamo i suoi nemici. Uh-huh. Quindi i nemici di Maometto diventavano i nemici di Allah.
Uh-huh. Quindi così è iniziato.
E questa è storia.
Sì.
Ecco. E allora... E da allora che è partita la politica, è cominciata lì la politica, l'attuale politica islamica, che bisogna cancellare Israele. È cominciata di lì. Però invece la religione degli ebrei è molto diversa. Gli ebrei non... A differenza degli islamici, ti sto portando al problema di Gaza, al problema che tutte le nazioni hanno sempre combattuto Israele. È cominciato lì.
Sì.
Però... Se facciamo un raffronto, la religione e anche l'attuale politica degli ebrei è molto diversa. Andiamo alla Bibbia, guarda, Esodo 12. Infatti la legge di Mosè, cos'è che comanda di fare con quelli che non sono ebrei, come gli islamici, come i musulmani? Cosa dice la Bibbia? Come bisogna trattare i musulmani? Il Corano dice di uccidere gli ebrei. Ovunque li trovi. Infatti dice, ovunque trovi un infedele, che comprende anche i cristiani, dovete ucciderlo. Però misericordiosamente, se paga la tassa, dice Maometto, potete concedergli di vivere. E questo è la religione suppostamente pacifista. Esodo 12 al 49.
Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Esodo 12:49.
Quindi la stessa legge, gli stessi diritti che avevano gli ebrei, li avevano anche gli stranieri, cosa che distanti anni luce dalla mentalità islamica, che tu sei ebreo o cristiano, vai in un luogo islamico e lì non, sì, hai, non puoi neanche leggere la Bibbia, non puoi andare in una piazza a leggere una scrittura per conto tuo, non puoi, è proibito.
Ma Israele sta mettendo in pratica questa scrittura di Esodo? Cioè sì, dà gli stessi diritti ai musulmani in Israele come agli ebrei?
Sì.
Sono uguali?
Sono uguali. Guarda, cioè gli ebrei non hanno leggi, oggi stesso in Israele, gli ebrei non hanno leggi che se tu non sei ebreo ti uccidono o devi pagare una tassa solamente perché non sei ebreo.
Sì, sì, sì.
Anzi, Dio dice a Israele di trattare bene lo straniero che si trovasse in mezzo a lui. Vai a Esodo 22,
okay,
al 21, parla di questo.
Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Esodo 22, verso 21.
Levitico 19, al 33.
Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Levitico 19, verso 33.
Quindi dice, non maltrattare lo straniero, non lo opprimere, anche tu fossi straniero in Egitto. Levitico 19, 33. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto, non gli fare torto. Infatti i musulmani, gli islamici in Israele, sono trattati bene. C'hanno gli stessi diritti degli ebrei. Ci siamo, è solamente come quando, per esempio, a Gaza insegnano ai bambini appena nascono a uccidere gli ebrei, odiare gli ebrei, sparare gli ebrei, attaccarli alle spalle con un coltello, ai bambini gli insegnano. Quindi ce l'hanno nel loro DNA spirituale di morte all'ebreo, come appunto abbiamo visto in Olanda, che gli ebrei sono stati perseguitati. Quindi Israele ha senz'altro sbagliato, esagerato a Gaza, sì, stragi, sì, però bisogna dire che quelle di palestinesi l'hanno provocati per anni e anni e anni e anni, hanno fatto attentati contro gli ebrei. Quindi quello che gli ebrei fanno contro i palestinesi a Gaza, che sbagliano, che esagerano, non lo fanno contro quelli dell'Arabia Saudita, contro quelli della Giordania, perché non sono così strani come i palestinesi che insegnano ai bambini l'odio. Ci siamo? Uh-huh. E allora noi vediamo anche che gli arabi musulmani che vivono in Israele hanno persino una rappresentanza politica nel Knesset. Cos'è il Knesset? È il Parlamento ebraico. E non direi che è poco. Dio li benedica per questo. Stanno cercando di mettere in pratica la legge di Mosè. Però se tu insegni ai tuoi bambini appena nascono a uccidere gli ebrei, odiarli e ucciderli, un ebreo che non ti fa niente lo devi uccidere. E questo qui non va bene. E lo mettono in pratica. Guarda, una fermata di autobus, accoltellano una donna che aspetta l'autobus. Entravano, negli anni, entrati nell'autobus e fate esplodere l'autobus. E scusa, come vuoi che Israele reagisca a questo? Se questo avvenisse in Italia, in Germania, in America, cosa farei? Dice, no, non funziona. Infatti, li hanno fatti entrare in Europa, adesso li vogliono cacciare fuori. Non è che voglio cacciare fuori gli indù, i confuciani, i buddisti, gli islamici, perché è una religione di odio e di violenza. Va bene? Adesso io sento i politici italiani che ebrei colonizzati, non stanno colonizzando niente. Gaza apparteneva a Israele da sempre. E adesso, siccome da Gaza viene solo violenza, loro li vogliono eliminare. È una cosa che, insomma, in guerra è così la storia. Guarda, ripetutamente Israele ha più volte offerto ai palestinesi due stati. Però i palestinesi, insieme all'Iran, insieme all'ISIS, insieme ad altri, li hanno sempre rifiutati. Nel 2000, nel 2006, hanno offerto ai palestinesi due stati. Però, diciamo, punzecchiati dall'Iran e a quei tempi anche da che c'era l'Iraq, anche Saddam Hussein e altri, li punzecchiavano e dicevano, no, cosa volete fare la pace con Israele? o le ammazzate tutti o le cacciate nel mare o cancellate l'ebraismo di Israele. E questo è impossibile, ci sono profezie nella Bibbia che si convertiranno. Quindi questi qui stanno abbaiando la luna, va bene? E ci sono tante nazioni come l'Arabia Saudita ed altre nazioni islamiche che stavano facendo la pace con Israele, perché hanno visto che Israele non dà fastidio a nessuno, anzi è un beneficio. Israele è quello che fornisce l'elettricità, l'acqua alla Giordania, a Gaza, e tutti i soldi che il mondo mandava ai palestinesi li spendevano a fare tunnel. Ci sono i tunnel sotto Gaza, sono più grandi della metropolitana di New York. È una cosa incredibile. E ancora non sono riuscito a scoprire tutti i tunnel. Altro che catacombe sotto Roma. Ci sono più strade sotto che sopra. Hanno speso tutto per la guerra e il loro popolo palestinese muore di fame.
Sì.
E il mondo ha mandato un sacco di soldi ai palestinesi e sono sempre lì che muoiono di fame. Israele ha avuto tutto il mondo islamico contro, tutto, ed è diventato un giardino. Perché la mentalità è diversa, è basata sulla legge di Dio, no? Nonostante sia stata adempiuta da Gesù, è sempre la legge di Dio. Funziona! Ecco, ha sbagliato con Gaza? Sì, ha esagerato, non sono, però lo sanno tutti che non sono cristiani, loro occhio per occhio, dente per dente. È la stessa regola degli islamici, è peggio, gli islamici vogliono uccidere tutti. Israele, lei dice, mi sto difendendo. Guardi, in Arabia Saudita, per esempio, Arabia Saudita, un ebreo non può neanche possedere una Bibbia. Ma in ogni caso, un passaporto israeliano non può entrare in Arabia e altri paesi islamici.
Ah sì?
Va bene, perché no? Perché lo ha detto Maometto.
Non possono entrare?
In Arabia non possono entrare i passaporti israeliani. E se tu sei francese, italiano, ti presenti alla frontiera dell'Arabia con un passaporto italiano... E c'è un timbro che sei stato in Israele, non ti fanno entrare.
Davvero? Mentre in Israele danno diritto ai musulmani anche nel Parlamento?
In Israele danno diritto agli arabi musulmani di essere al Parlamento e avere una rappresentazione politica. Okay. E hanno gli stessi diritti degli ebrei. Possono lavorare, possono essere dottori, eccetera.
Quindi è una grande differenza, sì.
Quindi hanno sbagliato per a Gaza con esagerazione. Sì, hanno sbagliato perché non sono cristiani, sono ebrei. Però i musulmani addirittura vogliono cancellare una nazione. L'Islam c'ha un terzo del mondo islamico, un quarto del mondo è islamico, guarda la cartina geografica, quasi 2 miliardi. Va bene, Israele è grande come un francobollo. No, non possono avere neanche quello. E dove che vanno questi ebrei? Torno ad Auschwitz. Io ho predicato, voi lo sapete, ho predicato, ripredicato contro la violenza degli ebrei, però c'è anche un limite. Gli ebrei hanno offerto ai palestinesi 2 stati, non li hanno voluti, perché li vogliono cancellare. E adesso invece vengono cancellati loro, è la legge di Dio. Mm-hmm. Tu mieti quello che semini.
Sì.
Va bene. E allora... preferiscono seguire il Corano dove si comanda senza eccezioni guerra eterna contro ebrei e cristiani. Non è che possono stare lì a ragionare a livello politico. Quindi è una differenza abissale, è impossibile fare raffronti. Ed è questo il ceppo, la radice del problema, il Corano. Che oggi nessun politico ateo che non conosce la Bibbia potrà mai capire. Il problema è lì. È un libro che si dice religioso, di Dio, di Allah, però che comanda, ordina l'odio, la violenza, eccetera. Però vanno in giro a predicare l'Islam, la religione di pace. Ma scusa, permetti che ti leggo un po' di Corano? Capito? Perché loro, gli islamici, litigano con cristiani che non capiscono niente di Bibbia. Predicatori che sono religiosi che predicano al religionese. Ma se si confronta con uno che la Bibbia capisce un pochino, cosa vuoi che rispondano gli islamici? Guarda, migliaia e centinaia di migliaia senza esagerare, di islamici si convertono al cristianesimo, specialmente le donne. Si rifugiano nel cristianesimo, direi. Però di islamici, cristiani che diventano islamici, sarà uno, una mosca bianca. E chi vuol diventare islamico? Va bene? E allora, gloria a Dio per la giustezza della legge di Dio nel Vecchio Testamento, seppure ancora priva della perfezione del Messia Cristo.
Sì.
Ok, ripeti di nuovo, guarda, quelle due scritture, e voglio imprimerle un po' nella zucca e poi chiudiamo. Esodo 22:21.
Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Esodo 22:21.
Levitico 19:33.
Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Levitico 19, verso 33.
Israeliani, bene o male, anzi bene direi, li stanno rispettando questi islamici. Ho visto una testimonianza video di una donna musulmana a Gerusalemme, davanti alla televisione cristiana, e lei è islamica. E si è messa a predicare, mi pare, per una decina di minuti, che Israele è un posto meraviglioso, qui mi danno tutti i diritti, qui ho diritto di donna, di essere rispettata, uguale agli uomini, qui gli ebrei sono molto educati, non mi danno nessun problema, va bene? E questa è una donna islamica. Il problema è che l'Islam, se tu dici una parola sbagliata, vieni ucciso, perché dicono, stai offendendo Maometto. In Pakistan c'è la legge sulla blasfemia, che viene ucciso un sacco. E cos'è la blasfemia? Tu stai litigando con uno, io sono cristiano, tu sei islamico, non ti piace quello che dico io, litighiamo, sai come si infuria, ci si scalda. Tu islamico vai alla polizia e dici questo qui ha offeso Maometto. Io ti dico no, ho offeso nessuno, sto solamente dicendo che la verità è Gesù, non Maometto. E questa è un'offesa. E ti uccidono i cristiani. Ci sono chiese cristiane che sono quasi terrorizzate in Pakistan. Non possono fiatare. Non possono fiatare. Va bene? Sì, Israele ha sbagliato a Gaza? Assolutamente sì. Però questi politici che a volte vedo qui in internet, politici italiani che sono intelligentissimi, sono tutto contro Israele. Anche io ero arrabbiato con Israele, un pochino lo sono ancora, dovevano essere più cristiani, però non lo sono cristiani. Però nonostante non sono cristiani, guarda che bellezza di leggi di Mosè che seguono, che paragonata al Corano, la legge di Mosè è il paradiso, che sono leggi sicure. Col Corano non c'è niente di sicuro. Ora adesso dice A e poi dice B. All'inizio dice amare gli ebrei, poi dice uccidetele. Cioè, Maometto è un uomo, non è Dio come Gesù Cristo. Fino adesso, dopo 2000 anni, non ce n'è stato nessun diavolo, nessun satanista. È riuscito a dimostrare che una parola, mezza parola, una virgola, mezza virgola di Gesù è sbagliata. Nella Bibbia, nell'insieme, ci sono gli scrittori che hanno scritto un sacco di cose. Ma sono gli scrittori, come Davide diceva, cos'è in Primo Samuele, cos'è 28, 29, lì 30, lì, me lo trovi, dice, uno di questi giorni morirò alla mano di Saul. E questa è la parola di Dio. Perché allora non fate imbrogliare quando vi dicono, tu credi che la Bibbia è la parola di Dio? Sì, è tutta parola di Dio? Sì, e ti hanno già imbrogliato, perché non è tutta parola di Dio. La Bibbia nell'insieme non è tutta parola di Dio, è la parola di Davide, di Abramo. Abramo andava dai re e diceva questa qui è mia sorella, e poi lo beccavano che era letto insieme. Diceva, ah, tua sorella? Oh. E quella è la parola di Dio, e quella è la parola di Abramo. Il diavolo, il serpente va da Eva e dice, no, mangiate il frutto, non morrete affatto. Quella lì è la parola di Dio. Non dite mai tutta la Bibbia la parola di Dio, perché la Bibbia registra anche la parola del diavolo. Luca capitolo 4, Matteo capitolo 4. Il diavolo da Gesù dice: buttati giù dal tetto, ma buttati tu in un pozzo. Il diavolo gli dice: buttati giù, e questa è la parola di Dio.
No, 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 la parola del diavolo.
La parola di Dio sono le profezie. Tutte, tutte, tutte le profezie del Vecchio Testamento sono tutte perfette. Quello sì, è Dio che parla. E trovate questa scrittura.
Sì, Primo Samuele 27, verso 1.
Ah, grazie.
Davide disse in cuor suo: un giorno o l'altro perirò per mano di Saul.
E questo è stato adempito?
No.
No, anzi, no. Due o tre capitoli più avanti, Saul si commette suicidio. Cos'è Primo Samuele 31? Saul si suicida, 30-31, che capitoli lì. Ci siamo?
Sì.
Angela, io col tuo permesso mi fermo.
Sì, sì, va bene, grazie.
Posso dare un suggerimento agli amici musulmani?
Sì.
Vorrei suggerire a loro, e anche a Maometto, va bene, che forse potrebbero imparare qualcosa dal Vangelo, qualcosa dal Nuovo Testamento. Per esempio, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Per esempio, amate i vostri nemici. Primo Corinzi capitolo 13, se parlo come gli angeli e sono perfetto, se non ho amore, non sono niente. Quindi Maometto potrà conquistare mezzo mondo, ma i Gengis Khan, che ha fatto la guerra contro di loro e li ha anche vinti, ne ha conquistato anche di più. Alessandro il Grande ha conquistato ancora più terre, tutto il mondo. Maometto potrà conquistare quello che vuole, va bene, però se non hanno amore, quando si presenteranno nell'altra vita davanti al giudice, davanti a Dio, che loro chiamano Allah, ma è Dio, e gli dirà: cosa hai fatto tu nella tua vita? Beh, io ho ammazzato più che ho potuto, ho odiato più che ho potuto, mia moglie l'ho trattata come una schiava, però l'ha detto Maometto. E digli da sì, e vai da Maometto allora. Vai. Guarda là che ti aspetta, guarda, vedi quel posto là. Ti aspetta là Maometto. Vai. Al giudizio troveremo Gesù Cristo.